www.storiedijo.it e la storia continua. Leviamo in alto i calici di civiltà. Acqua e vinace. Quando i contadini o i braccianti hanno accesso al vino, anch'esso può diversificarsi nelle sue qualità, dal vino nero e grosso, come le definiscono alcuni testi, al vino inferiore di seconda o terza spremitura. Il boccale del contadino deve accontentarsi in certi casi di aceto annacquato o di acquerello o acquato, una bevanda fatta con acqua messa a fermentare con le vinacee. È questo il consumo dei vignaioli descritti dal bevitore di una taverna del 300 novelle, composto tra il 1392 e il 1397. Tutto l'anno faticano per noi quelli che curano queste vigne e non ne bevono per loro. Coloro che lavorano queste vigne, prosegue, bevono aceto annacquato. Se i consumi sono diversificati, una tendenza chiara si delinea. Il vino rappresenta una derrata ideale, buona per qualsiasi circostanza. In certe occasioni, per lo più festive, non può assolutamente mancare. Non se ne può fare a meno neanche sul campo di lavoro, dove è considerato come una fonte energetica di prima necessità. L'avvento dei distillati. L'egemonia del vino in Europa comincia a diluirsi con l'ondata di nuove bevande che si riversa sull'Occidente a partire dalla fine del Medioevo. Lentamente l'acqua vitae, termine generico che designa vari tipi di distillati, comincia a entrare nei consumi comuni. Come suggerisce il termine, l'acqua della vita fu per molto tempo connessa esclusivamente all'ambito farmaceutico. La distillazione, già conosciuta precedentemente, viene migliorata grazie ai contatti con gli arabi, maestri in questa tecnica. I vari distillati presentano un vantaggio rispetto alle classiche bevande fino a quel momento consumate. Grazie al contenuto alcolico più alto, non sono soggetti a problemi di conservazione. Inoltre, il fatto di essere molto concentrati e diluibili al momento del consumo fa calare per i distillati i costi di trasporto. A erodere ancora l'egemonia del vino furono le bevande non alcoliche, nella fattispecie il caffè, tè e cioccolato. Le nuove élite del XVII secolo sono alla ricerca di bevande che le rappresentino e individuano nell'efficacia dell'una come nell'esotismo delle altre il gusto, il giusto aggiornamento dei costumi. Il vino, ovviamente, non scompare dall'alimentazione europea e non perde nemmeno la carica culturale e simbolica che si era forgiato da secoli, ma ormai non ha più l'esclusiva e deve fare spazio a nuovi attori sul palcoscenico della tavola in un'epoca moderna che ha appena scoperto nuovi orizzonti anche alimentari. Puro d'inverno è più leggero d'estate. Le teorie dietetiche elaborate da Ippocrate di Coo, siamo nel V o IV secolo avanti Cristo, e Galeno, II secolo dopo Cristo, formano ancora la base del sapere divulgato dei numerosissimi trattati che circolano nell'Occidente medievale, diffusi soprattutto a partire dalla fine del XII secolo. I principi chiave di queste teorie attribuivano una natura a ogni elemento del reale, definito da una combinazione di qualità che vedeva l'alternanza di caldo o freddo con l'umido o il secco. Queste qualità si riferiscono ai quattro elementi fondamentali: aria, acqua, terra, fuoco, in una sorta di rosa dei venti che regola ogni principio del mondo. Ogni cosa possiede così una sua carta d'identità. Un uomo, per esempio, nasce caldo e gli anni lo renderanno sempre più freddo. L'estate è calda e l'inverno è freddo. Le regioni settentrionali sono più fredde delle zone mediterranee e così via. Ciò vale anche per ogni alimento classificato secondo questa griglia di lettura. Ognuno deve interagire con i cibi cercando l'equilibrio, base della buona salute, e mangiando e bevendo una derrata piuttosto che un'altra, e compie interventi correttivi o conservativi sul proprio temperamento. Così si spiega un gesto diffuso in Medioevo che consiste nel tagliare alcuni vini con acqua per correggerne qualità troppo calde. Così gli uomini spiegavano perché d'inverno preferivano il vino puro, mentre d'estate volevano un vino fresco, leggero e più freddo. E sono sempre questi i principi a far ritenere che un uomo anziano, come il Piovano o Arlotto, potesse concedersi di bere vino in maggiore quantità e poco anacquato per correggere il proprio temperamento. Da questa sensibilità empirica derivano alcune abitudini alimentari, come quella delle pere cotte nel vino o quella del melone accompagnato con vino o prosciutto, che gioca il ruolo di correttore. Platina, nel suo De Honesta Voluptate et Valetudine, XV secolo, trattato a mezza strada tra gastronomia e dietetica, riflette bene la concretezza dell'esperienza sensibile. Quanto a me, consento con la natura, la quale, dopo che si è mangiato il popone, cioè il melone, è incline a desiderare il vino, e di quello buono, perché è quasi un antidoto contro la frigidità e la crudezza del popone. Della storiella del fornaio ne parliamo alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.